Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Le storie di Erodoto, nella traduzione italiana di Piero Sgroi per E-Newton Classici. Sono un'opera fondativa della storiografia occidentale e, insieme, un vasto racconto di popoli, poteri e memorie, composte nel V secolo AC. Ricostruiscono le origini e lo svolgimento del conflitto tra le città greche e l'impero persiano, dalle premesse mitiche fino alla conclusione delle guerre persiane nel 479 AC. Il loro scopo dichiarato non è soltanto registrare vittorie e sconfitte, ma impedire che le imprese degli uomini e le loro cause cadano nell'oblio. Erodoto procede attraverso l'indagine, riferisce testimonianze, confronta versioni divergenti, segnala talvolta i propri dubbi e distingue, quando può, ciò che considera credibile da ciò che gli è stato raccontato. Tuttavia, il libro non corrisponde ai criteri della storia moderna. Miti, prodigi, tradizioni locali e digressioni convivono con l'analisi politica e militare. L'edizione integrale, corredata di introduzione e note, aiuta a leggere questa complessità senza ridurre l'opera a una semplice cronaca bellica. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'indagine sulle cause delle guerre persiane e il problema della spiegazione storica. Il filo principale delle storie è la ricerca delle cause che portarono allo scontro fra greci e persiani. Erodoto non si limita a iniziare con le battaglie di Maratona, delle Termopili o di Salamina. Risale alle rivalità fra lidi, persiani, ioni e città greche e ricorda anche le tradizioni mitiche sui rapimenti di donne che avrebbero posto Asia ed Europa. Questa scelta mostra che per lui un conflitto non nasce da un singolo atto isolato. Si forma attraverso successioni dinastiche, conquiste, alleanze, risentimenti e decisioni individuali. La vicenda di Creso e l'espansione di Ciro, per esempio, sono parte necessaria della spiegazione, perché definiscono gli equilibri che precedono l'avanzata persiana verso il mondo greco. Erodoto attribuisce peso sia alle strutture del potere, sia alle scelte dei governanti, spesso condizionate da ambizione, eccesso di fiducia o cattivi consigli. Non presenta quindi una teoria astratta della storia, ma mette in pratica un ragionamento causale attraverso racconti collegati. Per il lettore contemporaneo è essenziale distinguere tale metodo dalla storiografia documentaria moderna. L'autore raccoglie e vaglia testimonianze, senza disporre di procedure critiche uniformi. Il valore dell'opera sta proprio nel rendere visibile uno dei primi tentativi conservati di chiedersi non solo che cosa sia accaduto, ma perché sia accaduto e secondo quali versioni contrastanti dei fatti. Secondo, un Mediterraneo allargato etnografia, geografia e pluralità delle culture, le storie eccedono deliberatamente il racconto greco-persiano. Le numerose digressioni su Egitto, Scizia, Lidia, Persia e altre regioni trasformano l'opera in una vasta ricognizione del mondo conosciuto dai greci. Erodoto descrive istituzioni, pratiche funerarie, culti, abitudini alimentari, forme di governo, risorse dei territori e itinerari. In questo modo collega la politica alla vita concreta delle comunità. L'Egitto, ad esempio, non compare come uno sfondo esotico, ma come una civiltà dotata di tradizioni e spiegazioni proprie. La Scizia viene indagata anche attraverso le conseguenze strategiche del suo territorio e della mobilità delle sue popolazioni. Questo sguardo comparativo è una delle ragioni della durata dell'opera, ma richiede prudenza. Erodoto trasmette spesso notizie indirette e interpreta realtà straniere con categorie greche. Alcune informazioni sono imprecise o leggendarie. Ciò non rende le digressioni irrilevanti. Permette invece di osservare come un autore del V secolo A.C. costruisse conoscenza su società lontane, combinando osservazione, testimonianza e meraviglia. La sua attenzione ai barbari non coincide semplicemente con una loro cancellazione o caricatura. Pur inserendo il conflitto in una contrapposizione tra greci e persiani, riconosce la ricchezza e la varietà delle culture non greche. Il libro offre quindi sia dati antichi da valutare criticamente, sia una riflessione implicita sui limiti di ogni descrizione dell'altro. Terzo, tra testimonianza, dubbio e racconto il metodo non moderno di Erodoto. Erodoto chiama la propria attività istorie, cioè ricerca o indagine. Nelle storie, questa pratica assume forme riconoscibili. L'autore dichiara di aver ascoltato informatori, di aver viaggiato, di conoscere versioni differenti e, in alcuni passaggi, di non poter garantire la verità di quanto riferisce. Non elimina automaticamente il materiale incerto. Preferisce spesso registrarlo, attribuirlo a chi lo sostiene e lasciare trasparire il proprio giudizio. Questa procedura è importante perché separa l'opera dalla pura leggenda anonima. Gli eventi vengono sottoposti a domande sulle fonti, sulle motivazioni e sulla coerenza dei resoconti. Al tempo stesso non bisogna trasformare Erodoto in uno storico contemporaneo. Discorsi diretti ricostruiti, oracoli, sogni e prodigi partecipano alla spiegazione degli avvenimenti, mentre cronologie e dati geografici possono risultare problematici alla verifica successiva. La forza del testo non dipende dunque da un'accuratezza costante, bensì dalla trasparenza di una ricerca che mostra le proprie mediazioni. Il lettore è chiamato a esercitare un doppio giudizio, seguire la logica narrativa e politica del racconto, ma anche chiedersi da dove provenga un'informazione e quale interesse possa sostenerla. Le note dell'edizione possono essere particolarmente utili in questo passaggio, perché contestualizzano errori, incongruenze o questioni interpretative. Leggere Erodoto criticamente significa valorizzare il suo gesto inaugurale, senza attribuirgli standard che appartengono a discipline nate molti secoli dopo, quarto, potere imperiale, libertà civica e i rischi della dismisura. Il confronto fra Persia e Grecia nelle storie è anche un confronto fra modi diversi di organizzare il potere. L'impero Achemenide appare come una struttura vastissima, capace di riunire popoli diversi, mobilitare risorse e imporre obbedienza attraverso una gerarchia monarchica. Le città greche, invece, sono politicamente frammentate e spesso divise fra loro, ma nel momento decisivo alcune riescono a coordinarsi contro l'invasione. Erodoto collega frequentemente la vittoria greca alla difesa dell'autonomia e alla disponibilità di cittadini e comandanti ad assumersi responsabilità pubbliche. Questa opposizione non va però letta come una teoria semplice in cui tutti i greci incarnano la libertà e tutti i persiani la servitù. L'autore racconta rivalità, esitazioni e tradimenti nel campo greco. Inoltre attribuisce ai persiani coraggio, organizzazione e grandezza. Il nodo ricorrente è piuttosto la dismisura del comando, quando un sovrano ritiene di poter oltrepassare ogni limite. Ignora i consigli prudenti e tratta il successo come garanzia assoluta. La sua potenza diventa vulnerabilità. Le figure di Creso, Dario e Serse permettono di esplorare questa dinamica, in cui decisioni personali e vincoli politici si intrecciano. Oracoli e rovesci di fortuna non sostituiscono l'azione umana, ma evidenziano l'incertezza che accompagna le scelte dei potenti. Il testo invita quindi a considerare l'espansione imperiale non soltanto come questione militare, ma come prova morale e politica per chi governa e per chi gli obbedisce. Infine, dalle grandi battaglie alla memoria, perché la forma narrativa è decisiva Le storie sono ricordate per le guerre persiane. Ma la loro efficacia dipende dalla forma narrativa con cui Erodoto alterna battaglie, genealogie, aneddoti, descrizioni di luoghi e racconti esemplari. Questa struttura può apparire dispersiva a chi cerca una cronaca lineare, ma risponde a un'idea precisa. Gli avvenimenti politici sono inseparabili dalle memorie locali, dalle credenze e dalle esperienze dei popoli coinvolti. Prima di arrivare agli scontri decisivi, il lettore incontra mondi diversi e comprende perché una guerra combattuta in Grecia abbia radici nell'Asia Minore, nell'espansione persiana e in precedenti rapporti di forza. La narrazione conserva anche ciò che una storia esclusivamente militare lascerebbe ai margini usi quotidiani, racconti dinastici, paure collettive, conoscenze geografiche e interpretazioni religiose. Erodoto non organizza questi materiali con la selettività di uno storico moderno e perciò la lettura richiede pazienza e attenzione alle deviazioni. In compenso, le digressioni producono una prospettiva più ampia. La guerra appare come il punto di incontro di molte storie, non come un episodio autonomo. Il proemio esplicita la funzione memoriale dell'opera, destinata a preservare le imprese notevoli di greci e non greci. Tale ambizione spiega il tono vivace e talvolta sorprendente del testo. Raccontare bene non è un ornamento separato dalla conoscenza, ma uno strumento per sottrarre all'oblio fatti e tradizioni. In conclusione, Storie è consigliabile a chi desidera avvicinarsi alle guerre persiane non come a una sequenza scolastica di date e battaglie, ma come a un problema storico, culturale e narrativo. È adatto ai lettori di storia antica, di civiltà mediterranee e di pensiero politico, ma può interessare anche chi voglia interrogarsi sulle origini della ricerca storica. Non richiede una preparazione specialistica assoluta. Benché tragga beneficio da una lettura lenta, l'apparato di introduzione e note di questa edizione è utile proprio per orientarsi fra nomi, cronologie, luoghi e passaggi discussi dalla critica. Il principale guadagno intellettuale consiste nell'imparare a leggere insieme fonti e racconto. Erodoto mostra che ricostruire il passato implica ascoltare testimonianze non univoche, valutare le motivazioni degli attori e riconoscere i limiti delle informazioni disponibili. Al tempo stesso offre un repertorio concreto di osservazioni su imperi, identità collettive, pratiche religiose e rapporti fra popoli, rispetto a opere storiografiche più concentrate, come la narrazione politico-militare di Tucidide. Storie si distingue per ampiezza geografica, curiosità etnografica e disponibilità a conservare anche versioni incerte o meravigliose. Non è quindi il libro da scegliere per una ricostruzione moderna e sintetica delle guerre persiane, per quella servono studi contemporanei. È invece un testo insostituibile per vedere come un autore antico abbia trasformato memoria, viaggio, tradizione orale e riflessione causale in una forma di storia capace di includere tanto la grande politica quanto la varietà dell'esperienza umana. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!